Buongiorno a tutti, Ottolina, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi un nuovo ospite su Ottolina, il generale Maurizio Boni, con cui andremo a fare una chiacchierata sul pacchetto di armi inviato dall'Italia all'Ucraina e sugli effetti che questo avranno, che questi avranno sul coinvolgimento dell'Italia nel conflitto e eventualmente sul conflitto stesso. Partirei un po' dalla notizia più forte, e cioè che noi riceviamo la notizia che l'Italia sta inviando scalp, che l'esercito inglese, la RAF, chiama Storm Shadow in Ucraina, non da un politico italiano, ma dal ministro della difesa del Regno Unito. Ecco, qui viene dichiarato che, come noto, Francia e Regno Unito forniranno questo tipo di missili, forniscono questo tipo di missili all'Ucraina e in più si aggiunge l'Italia. L'aspetto, diciamo, interessante è che la nostra classe dirigente, i nostri politici, anche italiani, avevano dichiarato che l'Italia avrebbe fornito esclusivamente armi difensive. Quindi, come dobbiamo intendere questa fornitura? Si tratta di armi difensive, offensive? Cioè, facciamo un po' il quadro di questa situazione.
Beh, intanto buongiorno a tutti, anche soprattutto ai nostri ascoltatori. Allora, prima apriamo una piccola parentesi. Ho sempre sorriso quando ho sentito parlare di armi difensive, perché le armi sono armi. Non è che esistano armi difensive o offensive, dipende da come vengono impiegate in operazioni. Si può uccidere anche con un manganello, eppure il manganello è un'arma considerata difensiva, non da fuoco, e quindi è un'arma che serve solo per stordire o per esercitare la forza in maniera limitata. Si può uccidere tranquillamente con un manganello o con un bastone. Quindi le armi hanno una connotazione offensiva per la loro stessa natura. Quindi disquisire su questo, sull'utilizzo da questo punto di vista, mi sembra fuorviante e anche poco professionale. Le armi sono armi, bisogna considerarle per quello che sono. Per quanto riguarda l'argomento che è stato appena introdotto, certo, sicuramente noi lo abbiamo preso dagli inglesi, dal loro ministro della difesa. E non dal nostro governo. La cosa ha un po' imbarazzato il nostro governo perché giustamente è stato un diplomatico estero che ha diramato la notizia. Questo un po' il ministro della difesa non ha commentato. Di fatto, però, questa è la situazione. Siamo stati un po' scoperti. Quindi, però, sul discorso degli Storm Shadow bisogna un po' contestualizzarci. Perché gli inglesi sono usciti con questa dichiarazione? Allora, gli inglesi sono molto disinvolti nella comunicazione e la usano quando entrano in un discorso molto ampio come quello che può essere la gestione della comunicazione strategica in un conflitto. Loro hanno una narrativa del conflitto che è molto articolata ed è completamente differente da quella della media dei paesi occidentali. Qui vorrei contestualizzare un po' il discorso perché è importante per capire come è nata e dove stiamo andando questa storia. Il 26 febbraio di quest'anno, Olaf Scholz ha escluso categoricamente l'impiego dell'equivalente dello Storm Shadow, che è tedesco, è il Taurus, che è un missile da crociera che più o meno ha le stesse caratteristiche, chilometro più, chilometro meno di gittata, carico utile bellico più o meno simile. In ogni caso, stiamo parlando di missili da crociera che hanno lo scopo in questa fase del conflitto essenzialmente di colpire in profondità la struttura logistica russa, quindi sottraendo quella che è l'artiglieria convenzionale dal possibile fuoco di controbatteria dei russi, quindi da arretrare il più possibile con gli strumenti di lancio per poter colpire in profondità la struttura logistica, di sostegno comunque vogliamo dire, tattica russa. Però a seconda di dove posizioniamo questi mezzi erogatori, se li mettiamo vicini, prossimi al confine russo, come può avvenire nel settore settentrionale del fronte, beh, allora c'è il pericolo che queste armi effettivamente colpiscano anche il territorio russo e quindi provocare una escalation, una risposta da parte di Mosca significativa. Per questo, fino a questo momento del conflitto, si è stati molto riduttanti nel conferire questa nuova capacità all'esercito ucraino, ma questo è di fatto. Poi adesso sta emergendo anche un altro elemento importante, la famosa pianificazione di una possibile operazione di neutralizzazione e distruzione del ponte di Kerch in Crimea, che dovrebbe essere utilizzato, dovrebbe essere effettuato utilizzando proprio una quantità notevole di Storm Shadow. Questi sono sempre gli inglesi che lo dicono ai canali di comunicazione ucraini e che annunciano che addirittura l'MI6, che è il servizio inglese, di concerto con un numero di alleati, starebbero proprio pianificando questo attacco al ponte di Crimea. Allora, questo è il contesto. E sono sempre gli inglesi che attuano quella che viene definita come praticamente la declassificazione a uso strategico delle informazioni. Cioè sono informazioni che dovrebbero essere classificate. Io le declassifico perché diventano uno strumento mio di comunicazione nei confronti degli alleati per rinsaldare evidentemente la coesione e per avvertire il mio avversario che qualcosa di grosso è in atto. Ora, questo rispetto al passato costituisce un cambiamento significativo nella comunicazione strategica. Potremmo dedicarci anche una trasmissione apposta per approfondirlo, ma questo è il contesto. Allora, in questo contesto, Olaf Scholz, il 26 febbraio del 2024, a un'agenzia di stampa tedesca, la DPA, dice non dovremmo essere, leggo testualmente perché è molto interessante, non dovremmo essere associati da nessuna parte agli obiettivi che questo sistema raggiungerà. E questa chiarezza è necessaria. Sono stupito che ad alcune persone non importi nemmeno, che non pensino nemmeno al fatto che ciò potrebbe in una certa misura portare alla partecipazione a una guerra a causa di ciò che stiamo facendo. Ho spiegato perché questo non viene preso in considerazione e questa è la decisione finale. Quindi i tedeschi, potenza continentale, e che temono chiaramente che un'escalation possa portare a individuare degli obiettivi in suolo tedesco, mette al riparo la Germania da possibili dubbi. Ed è il cancelliere tedesco che entra a gamba tesa a dire non se ne parla proprio. Da quest'altra parte, invece, è chi propone e sostiene l'intervento massiccio con questi sistemi d'arma dice esattamente l'opposto. Quindi dice attenzione, un po' per stanare forse i tedeschi, no? Per isolarli politicamente e portarli probabilmente a fare scelte che non vorrebbero fare. I tedeschi dicono guardate, ma la Francia già li ha inviati all'Ucraina, anche l'Italia li ha inviati all'Ucraina, anche perché sono gli inglesi che ce li hanno dati, quindi loro si sentono così, no? Padroni del discorso, dice, siamo noi che ve li abbiamo dati, adesso staniamo anche gli italiani perché non sono rimasti lì. E quindi la Gran Bretagna affonda anche il discorso, quindi entra in gioco anche il loro ministro degli esteri, David Cameron, e dice gli Storm Shadow, cioè l'Ucraina, ha tutto il diritto di colpire il territorio russo con le armi che la Gran Bretagna invia, perché una volta che la Gran Bretagna le ha inviate, è l'Ucraina a decidere quanti obiettivi e dove colpirli, il che è un discorso politicamente opposto a quello della Germania. Allora, questo è il contesto. bisogna analizzarlo perché probabilmente c'è qualche cortocircuito in atto, anche perché quando il ministro della difesa inglese Grant Shapps è uscito con un'intervista al Times citando anche l'Italia, non ha detto solo che ha fornito, che ci ha fornito i missili, che quindi che l'Italia è in possesso dei missili, ma che questi dovrebbero essere destinati esplicitamente a colpire la Crimea. Quindi vedete come il discorso del possibile attentato della possibile operazione contro il ponte sta prendendo piede, e quindi c'è una narrativa a sostegno che vuole costringere in qualche modo anche gli alleati a uscire allo scoperto e dire: attenzione, noi siamo ancora, siamo coesi, andiamo tutti in un'unica direzione, questo è quello che stiamo preparando. Però questo imbarazza sicuramente l'Italia, ma credo anche la Francia, perché l'Italia e la Francia, dal punto di vista della trasparenza del trasferimento delle armi all'Ucraina, sono proprio citate come quelle, nel contesto dei paesi che hanno aiutato Kiev, sono quelle con la politica meno trasparente, adottata sicuramente per questioni di opportunità, di sicurezza e quant'altro. Questo bisognerebbe un attimo approfondirlo. Quindi,
esatto, io proprio...
non perdonami se magari, magari c'è una logica, c'è una ragione, ne parliamo.
Perché questa sicurezza? Perché questa poca trasparenza?
È perché sono ragioni di opportunità. Certo è che poi quando vediamo i materiali italiani sul campo di battaglia che vengono distrutti, allora lì apprendiamo che c'è del materiale italiano che è stato consegnato, e quale materiale lo apprendiamo vedendo le carcasse dei mezzi che sono stati colpiti dai russi. Questo sul perché ci sono delle ragioni evidentemente di opportunità politica, siamo assieme alla Francia. A questo proposito vorrei segnalare uno strumento che probabilmente molti dei nostri ascoltatori magari conosceranno, sicuramente gli analisti, sicuramente molti giornalisti, ed è l'Ukraine Support Tracker, che si trova sul sito del Kiel Institute for the World Economy. È risaputo che questa è l'unica fonte esistente, trasparente, pubblica, di questo istituto di ricerca, che pubblica regolarmente dei report dove c'è l'analisi, soprattutto economica e finanziaria, del sostegno a Kiev, sia quello militare che non militare. È uno strumento di lavoro fatto molto bene, molto completo, molto utile. Adesso è disponibile l'ultimo rapporto redatto nel mese di aprile con i dati di febbraio, perché è chiaro che essendo dei dati da aggregare molto, molto complicati, ci vuole del tempo per acquisirli, elaborarli e poi presentarli. Però questo è un rapporto molto, molto utile da consultare da parte di chiunque. E quindi anche perché definisce i criteri con i quali sono stati effettuati i rilevamenti, qual è la policy della comunicazione dei vari paesi che sostengono Kiev. Quindi direi è uno strumento veramente, veramente utile e trasparente a disposizione di tutti. In questo contesto loro citano proprio il fatto che questi due paesi, Francia, di quello che hanno erogato effettivamente Francia e Italia, se ne sa meno di altri paesi. E quindi qui, ripeto, entra il discorso del dibattito: dovremmo essere più informati o meno? Io credo probabilmente sì, perché dopo in ogni caso, per evitare questi cortocircuiti, cioè la trasparenza ti mette al riparo da quelli che possono essere degli effetti collaterali che poi non sei in grado di gestire. Quindi i tedeschi, da questo punto di vista, che sicuramente hanno interessi immensi, specialmente nella ricostruzione dell'Ucraina, ma che sono ben consapevoli del ruolo di potenza continentale che hanno sempre avuto, non hanno avuto dubbi nel mettersi a riparo da possibili speculazioni. Scholz ha detto di no, adesso ci auguriamo vivamente di non trovare i Taurus in Ucraina. Però questo è il punto. Questo punto molto chiaro, molto, molto coerente, e questo ti mette a riparo da speculazioni di ogni tipo. Come può evolvere adesso il conflitto con questi nuovi sistemi d'arma? Beh, io dico, a questo punto noi abbiamo avuto un'affermazione importante un paio di giorni fa da parte del nostro ministro della difesa, il quale ha detto, francamente, per la prima volta, mi pare, ha riconosciuto pubblicamente che le sanzioni contro la Russia non hanno funzionato, che abbiamo sottovalutato la capacità della Russia di riarticolare il sistema di riferimento economico e probabilmente anche finanziario, e che bisogna esortare adesso l'Europa a parlare più di negoziati e più di pace. Quindi è quello, e d'altronde oramai sono mesi che si prepara il terreno in questa direzione. Sono mesi che si parla, solo in questo momento poi, è interessante notarlo, del piano di pace famoso che è fallito un mese dopo che era iniziato il conflitto. Quindi adesso inizia la narrativa del negoziato, che non tutti accettano. Alcuni paesi, quelli probabilmente più agguerriti e che vorrebbero chiudere i conti con la Russia per ragioni anche storiche del loro passato una volta per tutte, fanno fatica ad accettare. Però questo è. Quindi se adesso si incomincia a parlare di negoziato, al tempo stesso noi stiamo provando il nono pacchetto di aiuti all'Ucraina, con la ragione che bisogna comunque mettere l'Ucraina in una condizione tale per andare ai negoziati in maniera convincente, cioè che non sia troppo debole quando si siederà al tavolo negoziale. Vedete che c'è un cambio drastico di narrativa, perché fino a qualche tempo fa, ma parliamo veramente di qualche mese, le armi servivano per combattere fino all'ultimo ucraino, addirittura alcuni per sconfiggere la Russia, quindi per continuare il conflitto a oltranza. Adesso si parla di sì, diamogli le armi per poter rafforzare la loro posizione negoziale. Questo è un cambiamento di narrativa molto significativo, molto significativo. Quindi stiamo andando da quella parte. Allora, se stiamo andando da quella parte, probabilmente mi sarei aspettato anche un degrading della qualità degli armamenti che dobbiamo offrire, almeno come segno evidente che dobbiamo andare in quella direzione. Quindi allungare il tiro con delle conseguenze che poi non so come faremo a gestire, perché adesso ci siamo esposti, poi quando il ponte di Crimea verrà colpito, sì, no, anche qui speculazioni, previsioni, alcuni addirittura dicono che oramai, siccome i russi non lo utilizzano praticamente più per l'alimentazione logistica del loro strumento militare in Crimea, perché adesso hanno privilegiato lo strumento terrestre, stanno addirittura costruendo una ferrovia che costeggia il Mar d'Azov, proprio per mitigare questo rischio continuo, questa spada di Damocle della distruzione del ponte. Allora, se non è più utile, perché lo distruggiamo? È perché probabilmente è simbolico. Quindi adesso il 9 maggio si parla di questa data, staremo a vedere. Ma in ogni caso, al di là di queste speculazioni, se poi il ponte venisse colpito, vai a capire con quali storm shadow è stato colpito: con quelli italiani, con quelli francesi o con quelli inglesi? Sei dentro il discorso. Quindi un po' più di cautela probabilmente era necessaria.
Senta, ma Maurizio, un'ultima domanda, perché insomma, ci hai dato già un bellissimo quadro generale, molto completo e molto approfondito. E la domanda che ti faccio però a questo punto, ma quindi tu pensi che ci sia stato in qualche modo un aumento del coinvolgimento italiano rispetto a quanto sapevamo, a quanto immaginavamo? Cioè l'Italia ha avuto, è come se fosse salita di ruolo rispetto al conflitto, riguardo al suo coinvolgimento? Come dicevi tu, appunto, siamo più esposti?
Ma io penso che l'Italia abbia sempre avuto un coinvolgimento fasato con quello che era il nostro profilo. Adesso si parla, noi sono anni, ogni mese, col passare del tempo, gli armamenti sono sempre stati diversi. Siamo partiti all'inizio che erano le artiglierie, poi i carri armati, poi gli F-16. No, anzi, all'inizio, a dire il vero, erano le difese contro carro. Poi, man mano che il conflitto andava avanti, evolveva, le esigenze si manifestavano e quindi i paesi che sostenevano Kiev lo facevano in maniera coerente con quello che è il loro disegno. Ora, l'Italia sicuramente ne avrà uno. Adesso non è che sia stata un'escalation, cioè c'è stata di pari passo con quella degli altri paesi. Hanno chiesto dei materiali che noi adesso abbiamo e probabilmente abbiamo accettato a suo tempo di fornirglieli. Però io credo che l'impegno dell'Italia sia sempre stato coerente con quello che abbiamo promesso ai nostri alleati e ai nostri e al paese che stiamo supportando. Probabilmente un po' più di trasparenza avrebbe aiutato e come dico, poi alla fine, beh, abbiamo delle risorse, giochiamocene. Il sistema SAMP/T di difesa antiaerea è assolutamente coerente con il quadro strategico attuale. C'è una grande fame di difesa antiaerea anche perché i russi adesso hanno messo in gioco nuovamente la loro aviazione che da distanza abbastanza va bene, a una distanza tale da proteggere i loro aeromobili, sono in grado con il munizionamento che hanno di tenere sotto pressione gli ucraini molto di più di quanto non hanno fatto nel corso del conflitto. E quindi la difesa antiaerea serve principalmente a due cose adesso. Uno, se gli aeromobili russi, se gli aerei russi entrano in raggio d'azione delle difese, abbatterli. Ma la cosa che abbiamo visto molto frequente di questi tempi, anche sull'altro fronte, quello medio orientale, sono sistemi antiaerei con capacità di intercettare i vettori, i missili della parte avversaria. Quindi è chiaro che è diventato uno strumento molto, molto, molto più importante forse dei carri armati, perché è chiaro che il tipo di minaccia adesso si è differenziata molto, quindi c'è una certa difficoltà a realizzare una certa massa critica terrestre sul terreno per una serie di condizioni e quindi si sta sviluppando molto di più l'offesa aerea, l'offesa indiretta. Quindi chiaramente c'è bisogno di difesa aerea. Però in questo momento, se incominciamo a parlare di negoziati, allora questo sarebbe il momento proprio di capire, di stabilizzare il fronte, di capire dove vogliamo arrivare e soprattutto che visione abbiamo del futuro dell'Ucraina. Ma forse questo può essere argomento per un'altra trasmissione.
No, però su questo invece faccio allora un'ultimissima domanda. L'Occidente che cosa si aspetta di ottenere però a questo punto? Perché questo poi in realtà è il punto importante, no? Cioè, mi sembra di capire che descriviamo una situazione un po' di quasi contraddittorietà delle scelte prese, perché da un lato si cerca la trattativa, dall'altro si forniscono armi, non è molto chiaro. Innanzitutto perché non è molto chiaro, in previsione delle elezioni statunitensi è una domanda. E poi l'altra domanda che faccio è che cosa ci aspettiamo però a questo punto realisticamente di ottenere? Perché qui poi giorno dopo giorno, seppur pianissimo, la Russia avanza, cioè piano piano, villaggio dopo villaggio, stradina per stradina, però insomma non è che questa situazione può essere eterna.
No, dunque, intanto che cosa l'Occidente voglia non è chiaro. L'Occidente non esiste come entità politica. Ci sono delle agende, c'è l'agenda degli Stati Uniti, l'agenda della Germania, l'agenda dei paesi che hanno dei problemi da risolvere con la Russia da qualche centinaio di anni. C'è la nostra visione, paese del Mediterraneo, che forse incominciamo timidamente a condividere con qualche altro paese come la Spagna e la Grecia, quindi sappiamo anche dalle dichiarazioni assolutamente condivisibili del nostro ministro, che noi siamo tendenzialmente più preoccupati del terrorismo e delle migrazioni, quindi anche nella nostra narrativa qualcosa sta cambiando, e questo è molto importante, perché come ho già detto anche in altre occasioni, il driver attuale della gestione geopolitica e politico-militare degli accadimenti in Ucraina è assolutamente nordico e nordorientale. Cioè, noi adesso stiamo in qualche modo, paesi del Mediterraneo, gestendo e andando in qualche modo subendo l'iniziativa di questo driver che è fortissimo. Ora noi dobbiamo riportare, riequilibrare il discorso verso quelli che sono interessi nostri. Ecco perché dico cosa vuole l'Occidente, no? Cosa vogliono gli Stati Uniti, cosa vuole la Germania, che cosa vuole l'Italia. Cioè, le prospettive sono decisamente differenti. Quindi per questo bisogna capire che cosa vogliamo che succeda in Ucraina in futuro. E non scordiamoci una cosa fondamentale, cioè da che mondo è mondo sono gli obiettivi strategici quelli che dettano legge alla fine. Obiettivi strategici che hanno sempre due componenti, una politica e una militare. Quella militare la risolvi con la guerra, quindi o la vinci e detti i tuoi obiettivi o la perdi e devi negoziare. Cioè questo è un principio assolutamente irrinunciabile, impossibile da non considerare. Quindi quali sono gli obiettivi strategici dei due contendenti? Gli obiettivi strategici di Kiev sono quelli di entrare nella NATO, di entrare nell'Unione Europea. Fino a qualche tempo fa erano quello di sconfiggere l'esercito russo. Zelensky lo ha detto fino a poco tempo fa: noi combatteremo fino oltre, perché il nostro obiettivo è quello di vincere, riprendere la Crimea, riprendere i territori occupati del Donbass. Ma questo già da più di un anno, vari commentatori, ma anche il generale Milley, che era il capo di Stato Maggiore della Difesa statunitense pro tempore, più di un anno e mezzo fa già l'aveva detto. L'aveva dichiarato pubblicamente, creando non poco imbarazzo anche nell'amministrazione Biden, che aveva cercato in qualche modo di mitigare le sue affermazioni. L'aveva già detto chiaramente: l'Ucraina non ha le risorse, è molto difficile, usando un eufemismo, significa non avrà mai, non potrà mai riprendere la Crimea e i territori occupati. Quindi dal punto di vista militare, l'assessment, la valutazione della situazione era già lì da tempo. È chiaro che farlo accettare la politica era molto difficile, ma sulla pelle dei soldati però. Quindi oltretutto molto difficile da accettare sulla pelle dei soldati. Adesso siamo arrivati probabilmente a un punto di non ritorno. Quindi dov'è l'Occidente? Qual è il futuro dell'Ucraina? E adesso dobbiamo decidere che cosa deve accadere. I russi non accetteranno mai, mai di avere un'Ucraina ostile al proprio confine. E quindi adesso, d'ora in poi, siccome i russi sono in una posizione di vantaggio innegabile, con un Occidente in grande imbarazzo e che non ha una visione comune, dovremo capire quali sono i margini di manovra della negoziazione e soprattutto quale futuro dell'Ucraina dovremo negoziare. Perché sicuramente i russi su questo saranno irrinunciabili, irriducibili. E torniamo al famoso piano di pace del 2022. Quindi quanto di quello sarà nuovamente utilizzabile? Quanto degli accordi di Minsk? Cioè, da noi abbiamo un progresso alle spalle di fatti, di avvenimenti, anche di situazioni che sono già state discusse, consolidate, che molto probabilmente verranno riprese alla mano. Adesso è molto, molto, molto più difficile.
Perfetto, io ringrazio Maurizio Boni, l'ho anche trattenuto più di quanto gli avevo promesso, però era molto interessante il discorso, quindi secondo me meritava insomma un approfondimento di qualche minuto in più, e io quindi Ringrazio il generale, ringrazio il nostro ospite gradito che spero di vedere più spesso sottolinea perché insomma ci interessano questo tipo di analisi e questi contributi. Ringrazio tutti quanti i nostri spettatori a cui ricordo di iscriversi al canale, a cui ricordo di seguirci sui social, anche al canale in lingua inglese che trovate sotto in descrizione dove carichiamo contenuti su base settimanale perché Ottolina TV non è della redazione ma è la non TV del 99%, quindi andate, collegatevi così che possiamo continuare a fare belle interviste come quella di oggi. Ciao a tutti e alla prossima.
Arrivederci.